Sono Andrea Zinno, Data Evangelist di Denodo e vi do il benvenuto in un nuovo episodio del podcast Denodo Data Pops, un podcast interamente dedicato al mondo dei dati. Oggi qui con me, con molto piacere, c'è Alfredo Maria Garibaldi, leader della business unit di Deloitte AI and Data. Grazie Alfredo, benvenuto.
Grazie Andrea.
E beh, la prima cosa, ovviamente non ti chiedo chi è Deloitte, perché ho la presunzione di assumere che tutti lo conoscano, però ti chiedo invece nello specifico della tua practice esattamente su cosa vi focalizzate e che tipo di messaggio portate sul mercato.
E anzitutto grazie di nuovo per questa occasione. La business unit che guido è composta da circa 400 risorse che è suddivise in tre grossi gruppi. Un gruppo si occupa di Big Data Analytics e quindi ha a che fare con tutte le tematiche legate alla data modernization, al tema della visual AI, visual analytics, e a tutte le tematiche che concernono la data governance e la qualità del dato. Un altro gruppo è focalizzato sull'intelligenza artificiale, realizzazione di soluzioni di intelligenza artificiale, include alcuni asset di AI cognitiva, e infine un terzo gruppo, che ho denominato Market Analytics, si occupa di declinare le soluzioni di AI e data sugli specifici mercati, perché ovviamente fare mercato nell'ambito consumer, fare AI nell'ambito consumer è diverso che farlo nell'ambito banking, insurance, eccetera. E quindi è l'area che si occupa di declinare la proposizione sui specifici settori di mercato e inoltre si occupa di definire e supportare i clienti sulle tematiche di data strategy ed evoluzione dei contesti di data analytics.
Perfetto, mi piace questo punto della declinazione, perché poi alla fine è qualcosa che spesso, non dico viene ignorato, ma poi è quello che poi dà valore. Mi piace anche che la practice sia AI and data, perché insomma sappiamo che l'uno non vive senza l'altro, per cui partiamo dalla prima parte. L'AI, vabbè, diciamo, è la buzzword del momento, come tutte le buzzword c'è ovviamente della sostanza, ma forse c'è anche molto hype. Ti chiederei, anche alla luce, diciamo, della presenza che voi sul mercato, le aziende stanno capendo realmente il potenziale che c'è dietro o sono ancora nella fase dell'eccitazione, per cui insomma si va tutti dietro alla moda del momento ma senza avere ben chiare un po' le idee, come se voi accada a suo tempo con i big data?
Sì, infatti più o meno il trend che stiamo osservando è lo stesso. Ovviamente c'è stata una fase di esplosione di interesse a valle della novità ChatGPT, che di fatto ha generato curiosità in tutti i clienti, e ovviamente sul tema dell'AI generativa adesso c'è una domanda enorme, e la stiamo osservando più che altro in termini di necessità di comprendere i benefici dell'AI generativa, quindi curiosità, e questo è positivo, perché vuol dire che le aziende stanno cercando di capire cosa possono fare. Un po' stupisce il fatto che molti contesti che finora erano molto tradizionali, molto legacy, vogliono fare il salto direttamente sull'AI generativa, quando invece c'è un'AI cognitiva di comprensione, un'AI di predittiva, altri tipi di altri modi di fare data analytics che potrebbero essere far parte di un percorso di evoluzione. E quindi stiamo osservando una forte domanda da questo punto di vista, in termini appunto di supporto alla comprensione dei casi di utilizzo, motivo per cui anche abbiamo creato appunto l'offerta Market Analytics. E di reali casi di adozione non ce ne sono ancora molti in Italia. Abbiamo osservato circa un 30% delle aziende si sono cimentate con tematiche di artificial intelligence applicate pressoché sulle tematiche di marketing, sales, customer service. Quindi ci sono delle nicchie dove effettivamente l'AI è già attecchita in alcuni contesti. Poi ci sono degli aspetti inerziali, ovviamente, no? Quindi le competenze, la carenza di competenze, sia da parte delle università, che stanno iniziando a sfornare ora i talenti che servono per un po' di anni, e sia di anche in alcuni casi immaturità del management delle aziende, che nutre un po' di sfiducia a fronte, non riesce a vedere un ROI negli investimenti di AI, e quindi privilegia altre tematiche di evoluzione. evoluzione delle aziende, altri piloni evolutivi. Quindi questi sono i due principali ostacoli che emergono.
Sì, devo dire che sì, per quanto noi siamo molto più piccoli, però questo fatto di avere la percezione che si sia molto ancora in una fase sperimentale, per cui magari parecchi proof of concept sul tema dell'AI, ma poi no, che anche magari positivi, anche che danno risultati, che poi, come dici te, devono essere però, come dire, accompagnate verso il business, che le deve comprendere, ne deve comprendere il valore e tirare fuori.
Il passaggio più difficile è proprio il passaggio dalla POC nell'andare a scala, nel portare a scala la soluzione. Quindi è proprio quello il momento, la chiave di volta su cui le aziende devono focalizzarsi, perché poi vuol dire anche avere, nella POC è sufficiente verificare che una certa funzionalità possa essere erogata. Portarla a scala vuol dire occuparsi anche di aspetti organizzativi, di change management, certo. E quindi tutta una serie di aspetti che hanno una portata non trascurabile sull'ecosistema aziendale.
Sì, su questo tema poi ci ritorno. Volevo un attimino fare una piccola deviazione, visto appunto abbiamo parlato della prima parte, AI and data. Sui dati c'è, diciamo, noi che siamo del settore sappiamo benissimo, no? Garbage in, garbage out, se fai apprendere non solo un modello ma anche un bambino con le informazioni sbagliate, ti verrà fuori un bambino, un modello deviato. Che diciamo deviato, esatto. E c'è questa chiara percezione dell'importanza del dato, o siccome adesso l'enfasi è sulla parte, no, cognitiva, generativa, è talmente forte questa enfasi che un po' nasconde o fa passare in secondo piano che poi invece c'è un'importanza del dato fondamentale, che spesso non è detto sia risolvibile all'interno di un'azienda in termini di qualità.
Certo. Beh, diciamo che l'AI aiuterà a far crescere questa consapevolezza, no? Perché sappiamo tutti come funzionava fino a pochi anni fa, nel senso che quando la qualità del dato non era eccellente, comunque il feeling, la competenza da parte dei magari principali stakeholder in azienda verso il dato attivava delle attività di martellamento del dato per sistemare, per far sì che ci fosse
si adattava il dato a quello che sarebbe servito anziché porsi il problema il dato da dove arriva.
Magari c'era più consapevolezza di che cosa il KPI doveva contenere. Con l'AI, che non è facilmente, nonostante ci sia poi tutto il tema della trasparenza, no? da indirizzare, comunque non è facilmente manipolabile, e quindi non è che entri in una rete neurale e la convinco a fare qualcosa di diverso, sarà alla ribalta il tema proprio la qualità del dato, e quindi è uno dei prerequisiti che noi comunichiamo alle aziende, no? Quando c'è intraprendere un percorso di questo tipo, è fondamentale andare a creare quella che è la libreria, chiamiamola noi, i mattoncini informativi che devono aiutare l'AI ad apprendere e a creare dei percorsi che siano virtuosi per l'azienda. E da questo punto di vista vediamo che l'AI sta portando maggiore consapevolezza.
Sì, sai, il rischio che vedo è che quando parli di modelli, al di là della specifica tecnica, in qualche modo devono prevedere, senza al di là della palla di vetro, il futuro, capire che un dato non era esattamente quello che sarebbe servito è molto difficile, perché tu lo capisci solo indirettamente se e quando ti accorgi che le decisioni per le quali il modello ti ha dato aiuto in realtà erano decisioni sbagliate.
Sì, all'addestramento, ecco, durante l'operazione di addestramento ti accorgi che probabilmente il problema è alla sorgente, e quindi...
Vale, se oggi leggevo, non c'era su LinkedIn, senz'altro questi, diciamo nella parte di LinkedIn si sta avvicinando a Facebook, quindi per la parte un po' più ironica, che diceva una volta, no, il programmatore spendeva tipo 70 per far funzionare il codice e poi 30 per provarlo, adesso diciamo nel mondo della data science si spende 20 per far funzionare il codice e poi 80 per capire perché i dati non vanno bene o non producono, cioè ci aspetta. C'è effettivamente questo grosso effort sulla parte dati prima che poi ci si possa dedicare al modello, e le aziende sono disposte a impegnarsi così tanto sui dati?
Le aziende lo stanno capendo ora, stanno percependo l'importanza del costo nascosto che c'è dietro una pessima qualità del dato, no? Veniamo da un'epoca in cui la data quality è sempre stata vista come un costo aggiuntivo on top alle fasi di implementazione, alle fasi di consumo del dato, no? Quindi la data quality era un'attività onerosa che veniva fatta a gioco forza quando si evincevano problemi che erano difficili da gestire in termini di visualizzazione del dato. Adesso essendoci una stretta correlazione, ecco, nella data science fra risultato e dato, si è creato, si crea di fatto un circolo iterativo con cui con data science e dati si fa una sorta di self-healing, no? Si va ad aggiustare il dato sì. Man mano che si comprende attraverso l'utilizzo e l'addestramento che ci sono dei temi da indirizzare. Quindi è un lavoro, infatti lo diciamo anche noi spesso ai clienti, che la maggior parte del tempo poi andrà via nella data pipeline nell'addestramento sì. delle soluzioni, perché di fatto lo sappiamo tutti che l'AI non è che qualcosa di
ormai i modelli, librerie di modelli sono okay, cioè esatto, vuol dire con due clic ti può costruire un sacco di cose. Quindi scusa, sul tema del dato, oggi per esempio sentivo, non mi ricordo se oggi o ieri, una trasmissione, no, diciamo la levata di scuti contro l'AI generativa, no, del fatto che sono state in addestramento utilizzate informazioni soggette a copyright senza comunicazione o meno. Dal punto di vista della governance, del GDPR, del Data Act, di tutto ciò che nascerà, è un qualcosa che si riesce poi tutto sommato a controllare l'area all'interno dell'azienda, o invece è un problema che potrebbe compromettere le cose che si possono fare, secondo te?
No, secondo me invece tutto il filone AI Act ha creato anche consapevolezza da questo punto di vista, e infatti tutte le aziende che ci chiedono approfondimenti sul tema dell'AI generativa mettono gli aspetti normativi, etici, legali al primo posto, perché sono consapevoli che c'è una grossa opportunità ma anche un grosso rischio da quel punto di vista, e quindi il tema della trasparenza, della tracciabilità, di cosa c'è dietro al reasoning, no? Degli algoritmi è molto sentito, quindi soprattutto in alcuni mercati come ad esempio quello del banking e dell'insurance. No?
Sì, devo dire, questo lo vediamo anche noi che ci occupiamo in realtà di fare delivery dei dati, però notiamo sempre più attenzione su temi di governance, su domande come faccio a sapere chi mi garantisce che, dove posso applicare certe regole, anche a prescindere poi dall'utilizzo che ne vogliono fare, che sia AI o un utilizzo più tradizionale, però devo dire positivamente, no? Perché insomma alla fine poi, come diceva giustamente un altro ospite, in Cina il dato è dello Stato, in America il dato è delle multinazionali, da noi è del cittadino cliente. Esatto. Meno male, però poi questo non deve rimanere una cosa scritta.
È un passo evolutivo.
Esatto, sì, a patto che non rimanga una dichiarazione di intenti e poi in realtà, perché poi sai, c'è anche sempre la nostra componente di...
Però sono delle idee che già quando c'è la consapevolezza...
È già un buon passo avanti, sì. Senti, vorrei tornare, dicevi te, no? C'è poi uno dei passi complicati è... quello di ho fatto la mia sperimentazione, oppure ho prodotto un modello che magari è un modello black box, no, dove non ci posso guardare dentro, devo poi portarlo al business affinché lo capisca, lo sostenga, perché tanto poi il budget sta lì. Stanno nascendo nuove figure, nuove competenze che vadano un po' a colmare questa necessità di far comunicare persone che tendenzialmente hanno un linguaggio diverso, quindi da una parte molto tecnica, dall'altra molto business. Io mi ricordo tempo fa si parlava del business translator, tutti questi temi. C'è effettivamente la nascita di una nuova esigenza dal punto di vista dei ruoli, o tutto sommato, insomma, ci si organizza con quello che le aziende hanno?
Quello che abbiamo osservato e che stiamo osservando è che le aziende che stanno avendo successo sono quelle che hanno proprio sposato questa trasformazione. Quindi i dipartimenti, le aree di business che si sono arricchite con competenze di data science, quindi riescono a dotarsi di capability di self analytics, si chiamano così, no? Perché poi non è solo AI, c'è tutta la parte di advanced data analytics che sta prendendo piede grazie anche all'evoluzione degli strumenti a disposizione. E quindi chi sta sposando un modello più flessibile, più agile, dove non c'è più la dicotomia io business metto un requisito, tu IT lo prendi in carico, mi fai l'implementazione, torni dopo 2 mesi, ma intanto il requisito è già cambiato perché il business va molto più veloce, ma si sta entrando in una sorta di collaborazione, di sinergia fra le due aree, per cui l'area IT garantisce l'esposizione di un patrimonio informativo fondativo di qualità, e poi i dipartimenti di business con il self analytics riescono ad avere una certa autonomia. Cosa succede però in questi contesti? Che alcuni più maturi lo hanno capito subito, è necessario affrontare il tema della governance e dell'operating model, un modello operativo che non faccia sfociare i self analytics nell'anarchia, perché il rischio grosso è quello. Quando i self analytics sfociano nell'anarchia, le aziende poi prendono una deriva di KPI che proliferano in maniera incontrollata e che creano un rumore di fondo notevole, ecco, che quindi il processo decisionale può...
Guarda, questo hai fatto bene a sollevarlo, perché è un tema, secondo me, un rischio molto forte. Noi parliamo spesso, non solo noi, di data democracy, no, che è un altro delle buzz. L'altro giorno parlavo con un collega e dicevo, sai, noi di fatto veniamo da un periodo in cui c'era l'oligarchia del dato, no? Esatto. Il dato in possesso di un team che di fatto, pare brutto dirlo, esercitava il potere, cioè dava il dato. Quando poi cerchi di liberare le risorse, l'effetto rimbalzo, per cui dici, ah, sai che c'è, dopo mesi di oligarchia adesso faccio l'anarchia, faccio quello che voglio, e in realtà poi bisogna...
È il trade-off, capito? Fondamentale. Perché...
Però è fondamentale, perché temi come quello della self-BI o self-data provisioning che noi stiamo vedendo, e poi colgono lo spirito della democrazia del dato, no? Perché se io non rendo effettivamente fruibile il dato a chiunque ne abbia bisogno, ho fatto una democrazia sulla carta che poi,
ma sia. Infatti quello che è fondamentale è che ci sia una cosiddetta liberalizzazione della capacità analitica, ma comunque ci sia una centralizzazione del governo. Il governo deve semplicemente monitorare che ci sia un'evoluzione organica dei KPI, cioè, e di tutte dell'utilizzo dei data analytics, e soprattutto poi che centralmente indirizzi anche la formazione delle risorse, in modo che poi ci sia un modus operandi che sia abbastanza condiviso e standardizzato in azienda.
Ma invece, perché poi un altro tema, no, si dibatte spesso, è la coesistenza fra mondo AI e mondo, diciamo, dell'intelligenza umana, no? Per cui c'è sempre, si tende, che poi è disastroso, a una sorta di competizione dove l'esperto, quello che è l'esperto di una cosa all'interno di un'azienda, entra in competizione col modello per far vedere, io mi ricordo già i tempi nostri, che sono un bel po' indietro, in cui si dice, guarda, io sono in grado di far meglio, peccato che facevi talmente poco meglio con delle risorse molto più costose. Questa cosa c'è ancora, oppure adesso invece no, la gente vede veramente un'opportunità, al di là che qualche singolo che si senta minacciato ci sarà, però si è superata secondo te questa fase un po' di competizione interna?
Allora mi torna difficile generalizzare, perché dipende dai contesti. Vedo dei contesti in cui c'è ancora questa sorta di competizione, altri in cui c'è un entusiasmo sfrenato. Quindi infatti noi tendiamo sempre a suggerire quando le aziende si lanciano in queste iniziative di identificare dei program manager, dei leader che siano neutrali, perché poi lo scettico è quello che cerca di trovare sempre il motivo per cui la roba si può fare in un certo modo anziché con l'AI o con i data analytics, e l'entusiasta è uno che trascura i rischi e va per strada, salve poi accorgersi alla fine che il percorso era sbagliato. Quindi molto dipende dal modo in cui si approccia questo tema. Con un program manager neutrale, che quindi valuti bene, ponderi tutti gli aspetti, si riesce ad avere un'evoluzione organica. E poi ovviamente bisogna sempre considerare l'aspetto, il bilancio tra il contributo può dare l'AI e quello può dare l'umano.
Sì, come dire, un po' di, non dico sano scetticismo, però come dire, spirito critico, che ti permette di dire che poi insomma è un percorso, nessuna rivoluzione si è fatta, no, in così poco tempo come avvengono le tecnologie. Tu all'inizio parlavi, no, che una parte della vostra practice è anche legata a indirizzare specifici mercati o specifici ambiti funzionali. Già ne citati alcuni, ci sono al momento, perché poi immagino anche lì le cose vadano molto velocemente, dei settori o degli ambiti funzionali che sono molto caldi, ne so, dalle frodi al churning, all'ottimizzazione, pianificazione, o è veramente, come dire, il mondo cambia così velocemente che poi anche l'AI sta cercando di seguire come modelli quelli che un po' sono i rischi e le preoccupazioni del mercato?
Beh, allora, noi quello dei settori, proprio da una survey che abbiamo condotto lo scorso anno su in quali aree si sta approcciando di più il tema dell'AI, abbiamo rilevato l'area di sales marketing e advertising, quindi ovviamente tutto il tema di interfaccia col cliente, soprattutto in determinati settori, come ad esempio il banking, i settori consumer, mercati telco, media, fanno un uso abbastanza abbondante, diciamo, dell'AI. Poi anche nelle aree di operations, perché si inizia a cercare di ottimizzare l'attività di operation, quindi integrando l'uomo con l'AI a supporto, sempre, come noi la chiamiamo sempre AI antropocentrica, quindi okay, dove sì, l'AI è di supporto all'uomo, quindi, e le altre aree sono quelle della supply chain, dove l'ottimizzazione delle reti logistiche.
Sì, che forse è anche la più matura, chain, perché insomma di l'esigenza c'è da tanto. Esatto,
è più matura, però anche lì dipende molto dai contesti, quanto sono standardizzati nella gestione dei processi. Ecco, certo. Dove c'è maggiore standardizzazione
è più facile.
E quindi, esatto, è maggiore stabilità nei processi e nei dati, è più facile introdurre queste. E poi ecco, nell'area cyber, noi abbiamo un'area di Deloitte interamente dedicata alla cyber, dove si fa un uso davvero efficace dell'AI per il contrasto alla criminalità, per il contrasto alle frodi, quindi la Deloitte Risk Advisory è proprio una funzione dedicata a questo.
Perfetto, senti, ti faccio, tanto siamo verso la chiusura, ritorniamo a ChatGPT, ieri ho provato anche Google Bard, ma bisogna, se non le provi sei out. E, sappiamo benissimo il tema delle allucinazioni, io ho il mio test, tu lo sai, le mie passioni, faccio sempre la stessa domanda, mi scrivi un articolo su Villada e insomma, sorprendente il numero di allucinazioni, ieri Google Bard in un testo ancora più ridotto, insomma è stato molto creativo inventandosi alcuni momenti storici.
Assolutamente creativo. Io gli ho raccontato, gli ho chiesto di stirarmi una camicia come se fosse Antani, di farmi delle uova in camicia come se fosse Antani, e mi ha spiegato che Antani è un modo di cottura dell'uovo a bassa temperatura.
Fantastico, no, infatti devo dire, da una parte divertente, dall'altra un po' inquietante, perché poi la conclusione di questi test è, noi che sappiamo la verità dietro, e tu perché hai chiamato una cosa assolutamente, no, diciamo, volutamente scherzosa, io perché ho una passione, il dubbio che ho io è che, siccome poi la prosa, no, di questi, degli output, è una prosa molto scorrevole, molto ben fatta, esatto, che la tendenza sia far coincidere a una correttezza della forma un'altrettanto correttezza del contenuto, per cui dico sì, io ho capito subito che nello specifico dell'esempio che ho fatto che c'erano molte allucinazioni, ma se io facessi leggere quell'articolo a mio figlio direbbe, ammazza, diciamo, ben fatto. Questa cosa nelle aziende, quindi, e per contro il tema dell'applicare modelli di AI generativa invece a delle informazioni di qualità ben circoscritte, perché poi un'azienda non è che deve rispondere, non ho sul senso comune, ma deve rispondere. Ci sono già iniziative in corso all'interno, che ne so, si diceva, no, che può essere utile per iniziare a preparare per le aziende che fornitrici, diciamo, delle risposte a dei bandi di gara piuttosto che degli articoli o dei manuali di prodotti. C'è qualche tentativo o progetto già in corso?
Anche nella scrittura di codice, no? Utilizzare le AI generative per scrivere codice ABAP per fare evoluzione dei programmi SAP. Quindi ci sono molte aziende stanno provando ad andare in quel campo, poi ovviamente la maggior parte è ancora sull'AI generativa, sta sulle tematiche o testuali, quindi generare testo, che so, magari creando dei chatbot empatici che capiscono il mondo della conversazione, che quindi se uno chiama per avere che dopo che ha avuto un incidente magari hai un tono un po' meno
inquisitorio,
quindi hai un tono di tipo diverso, e quindi è una ci sono sviluppi in questo senso. Ovviamente anche lì tu citavi le allucinazioni, cito anche il bias che c'è dietro.
Sì, esatto,
ho fatto la classica domanda.
Allora, sì, quello è vero che è un problema, però poi ragionandoci, il bias fa parte di noi, sì, no? Sì, anche l'umano, comunque, qualsiasi umano è soggetto a un bias. E il fatto che tu un bias lo giudichi positivo o negativo in realtà dipende dalla tua vicenza culturale a quella persona.
Certo, è una cosa in alcuni casi.
Come i temi dell'etica. Esatto. Cioè, sono temi complessi, sono affascinanti da te, però non è che c'è la soluzione al bias e la soluzione all'etica. Bene, io direi siamo arrivati alla fine. Alfredo, grazie mille, sempre molto interessante.
Grazie a te.
E grazie a chi ci ha seguito, per cui do a tutti un appuntamento al prossimo episodio.